Buonasera radioascoltatori, Bruxellando 101.9, Radio Alma, Georges Laurent e Gabri T, Meridino c'è in vacanza insieme a Melli, Dani M, giusto?
Dani M,
dove sono?
Che ne so io dove sono andati?
I due fuggitivi.
Però hanno ragione, dai,
certo.
È il compleanno del regista.
Ecco, dobbiamo dirlo. Allora tanti auguri a Dani M dalla regia, Antonicelli, Roberto.
Roberto è qui per voi, naturalmente una buona trasmissione, ve l'auguro sin da ora e salutiamo nella sua prima apparizione
la nostra
radiofonica,
che la nostra mascotte, vieni qui.
Ma riuscirremo classico. Fino alla fine, ragazzi, fino alle 21 classico. Ce la faremo.
Classico, le mascotte si nascondono, è classico.
Certo, è normale. Allora, chi abbiamo stasera?
Beh, intanto chi abbiamo? Abbiamo ascoltato Barbara Gabotto, abbiamo iniziato in modo un po' diverso, visto che manca Maridì che ci esalta col suo cari amici, ci manca, e allora abbiamo cominciato direttamente con Barbara Gabotto, che è nata a Pisa, ha vissuto in molte città italiane tra nord e sud e attualmente risiede a Milano, dove svolge professionalmente l'attività di fotografa, grafica e illustratrice per l'editoria, l'industria e la pubblicità, quindi insomma una... un artista, diciamo, a tutto tondo, che si occupa di molte cose diverse. Poi, infatti, si dice che parallelamente si occupi di musica, pittura e scrittura prevalentemente poetica. Quindi... E poi per il teatro ha sempre alternato recitazione e canto e fu tra i costituenti di un gruppo itinerante di teatro e musica che si occupava anche della rivalutazione della musica popolare internazionale. Musica popolare che invece... a Napoli si è occupato qualcun altro per lungo tempo, ormai credo che la musica popolare dovrebbe essere ripresa, dovrebbe riprendere quel momento di successo che ebbe negli anni '80.
Bene, direi che hai fatto una bellissima presentazione, nell'attesa di avere Barbara con noi in radio. Magari diciamo qualcosa, hai menzionato poesia e musica insieme, in effetti Barbara Gabotto insieme a Jacopo Guidetti hanno scritto un libricino, Poemus, poesia e musica, e nel quale appunto, poi se abbiamo tempo vi faremo ascoltare il pezzo di Pavese, hanno praticamente ripreso alcune poesie, le hanno musicate. Questo perché? Perché la poesia e la musica nascono da un reciproco adattarsi di parole e suoni. Sto leggendo effettivamente la presentazione di questo libro molto bello, scritta da un anonimo perché si firma G&G, non so chi sia, ringraziamo G&G per questa presentazione. E come dicevo, poesia e musica nascono da un reciproco adattarsi di parole e suoni, e ad esse si unisce per naturale affinità la danza. Quindi non abbiamo questa possibilità di vedere, di no. assistere a una danza vera e propria, però cari amici ascoltatori, immaginatevi un pochino cosa possa essere una parola, una poesia di Cesare Pavese con nel sottofondo una musica pensata appositamente per lui.
È una cosa interessante, sì, che va detta, è anche che Barbara opera nel campo della sperimentazione del web con ipertesti multimediali presenti nel sito Poemus, che cura questo sito www.poemus.it, che cura assieme appunto a Giacomo Guidetti.
Bene, per concludere diciamo questa brevissima presentazione, nella speranza di avere Barbara presto in linea, le composizioni di questa raccolta, Poemus, come ha appena finito di dire Georges Laurent, hanno la forma di una canzone, intendendo con ciò brani di breve durata nei quali il canto è prevalente per voce e non lirica. Quindi l'interpretazione è una forma di recitazione cantata e non di un recitativo, e quindi ricordo Silvio Vigneri a questo proposito, perdonatemi così l'inciso, che la scorsa volta proprio intervenne qua a Radio Alma Bruxellando a proposito della recitazione delle poesie, e quindi dicevamo questa interpretazione non è una forma di recitazione cantata o di lettura, se preferiamo, nel senso che il testo è predominante, non è assolutamente manipolato, quindi la musica si adatta e non viceversa, e questo è molto importante.
Beh, è una cosa che conosciamo già, chi conosce la musica sacra, anche la musica sacra moderna è in sostanza un mettere in musica le parole di salmi o mettere in musica le parole sacre, e lì, ecco, proprio nei salmi, la musica sacra, vediamo che non c'è assolutamente alcun cambiamento, cioè non sono canzoni ma sono proprio salmi messi in musica.
Molto bello, se pensiamo, quindi l'abbinamento, l'accostamento musica parole, quindi un duetto nel rispetto totale di due, se vogliamo, discipline completamente diverse, ma che insieme si uniscono e quindi si danno un conforto e ottengono un risultato migliore. Quindi a breve leggeremo, anzi ascolteremo la registrazione di tratta dal libro, e non solo dal libro ma dal CD di Cesare Pavese, Tu non sai le colline, da La terra e la morte, che immagino sia una collezione.
Abbiamo Barbara Gabotto in linea, in diretta. Buonasera signora Gabotto.
Barbara, buonasera Barbara, ci senti?
Sì, non benissimo.
Bene, allora cercheremo di magari manovrare i nostri così apparecchi tecnici. Devi pensare che siamo a Bruxelles. Noi ti sentiamo invece forte e chiara. Abbiamo appena parlato.
Meno male.
Benissimo, abbiamo appena parlato di Poemus, poesia e musica. Abbiamo brevemente citato alcuni passi della presentazione di questo fantomatico G&G, che immagino sia Giacomo Guidetti, perché si firma G&G.
Perché non una collaborazione Gabotto Guidetti?
Infatti, e speriamo quindi di avere presto lui, anche lui in radio, in una diretta. Ma senti, ne approfittiamo perché averti qui con noi in radio è un onore, e anche per i nostri amici ascoltatori, ai quali abbiamo accennato questa, se vogliamo, questo duetto della musica e della parola, ma magari tu ce lo puoi spiegare con le tue parole, sicuramente l'effetto sarà migliore. Quindi ti cediamo la parola e ascoltiamo.
Senti, tu volevi sapere proprio questo lavoro sulla poesia di altri autori?
Sì, diciamo anche il tuo lavoro, quello che nel quale ti sei specializzata.
Sì, perché ecco, diciamo che io lavoro molto in coppia con Giacomo, perlomeno su questa cosa della poesia e della musica. Su altre cose tutti e due dipingiamo, però lì ognuno va per la sua strada. Sulla musica, noi facciamo questo doppio tipo di lavoro: uno è sui testi di poeti di tutte le epoche, ma poeti che hanno scritto questi testi per la lettura e non pensando di essere musicati, perché il lavoro vuole essere proprio un lavoro di interpretazione musicale di questi testi, quindi una cosa che si aggiunge dopo, che può essere anche estremamente discutibile, l'autore potrebbe non essere d'accordo, ma comunque con i vivi non c'è mai successo che non fossero d'accordo. E poi invece c'è un altro piano su cui lavoriamo, che però è quasi sempre su testi di altri, ma anche quando sono testi nostri, è allora è veramente una partitura però di recitazione sulla voce e con delle basi musicali che Giacomo, che è sempre l'autore della musica, salvo rarissimi casi, su cui invece vengono fatte queste letture su delle musiche che vanno via via modificandosi, che sono pensate proprio per quel testo in quel momento, che viene detto in quel momento.
Direi che sei stata
cosa.
Sì, io direi che sei stata molto chiara, anche se probabilmente per noi qui in radio e anche per i nostri amici ascoltatori risulterà difficile questo esercizio, quindi di musica e di parola insieme, quindi non è del tutto evidente, non è scontato, ma proprio per questo ha un indiscutibile valore, quindi ti ringraziamo. Noi pensavamo di mandare anche il pezzo di Cesare Pavese, quindi prima di dare il tempo alla regia di organizzarsi, se vuoi anticipare ai nostri amici ascoltatori magari il senso di questa poesia che tu hai scelto, Tu non sai le colline, immagino che sia tratta dalla terra e la morte, come hai scritto nel tuo...
Tra l'altro sono due, in realtà in questo caso abbiamo montato due poesie che sono state scritte in due giorni conseguenti.
Sì.
E sono dei testi che erano inediti fino alla morte di Pavese, quindi sono stati pubblicati dopo. E in effetti sono così concatenate l'una all'altra che in questo caso ci siamo presi proprio l'arbitrio di montarle in un unico testo.
Benissimo, allora quindi se tu hai... Sì, se tu... Come? Scusa se ti interrompo, ma abbiamo già mandato il sonoro, quindi magari ascoltiamo le parole e poi interverrai con il tuo commento.
Solo di noi fermò a pugno chiuso, vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì sotto il muro, tacendo. Ora è un cencio di sangue il suo nome, una donna ci aspetta alle colline.
1807.
Amavamo la sera bisbigliante, le case, i sentieri sul fiume, le luci rosse sporche di quei luoghi, il dolore addolcito e taciuto. Noi strappammo le mani dalla viva catena, tacemmo, ma il cuore ci sussultò di sangue e non fu più dolcezza, non fu più abbandonarsi al sentiero sul fiume. Non più servi sapemmo di essere soli e vivi, noi strappammo le mani alla viva catena e tacemmo, ma il cuore ci sussultò di sangue e non fu più dolcezza, non fu più abbandonarsi al sentiero sul fiume. Non più servi sapemmo di essere soli e vivi, non più servi sapemmo di essere soli e vivi.
Carissima, sei ancora lì?
Sono qui.
Che effetto ti ha fatto riascoltare in radio, sapendo che noi siamo qua a Bruxelles e tu sei in Italia, e un tuo pezzo?
Certo, è uno strano effetto.
Vabbè, questo è il, diciamo, lo scopo di Bruxellando. Per noi è un viaggio, come promesse tu.
Spero che per gli ascoltatori sia stato un bel effetto.
Sicuramente, sicuramente. Stiamo sperimentando qua a Bruxellando, diciamo, delle emozioni diverse. I nostri amici ascoltatori forse non sono sempre così abituati ad avere emozioni così forti, ma è proprio lo scopo di Bruxellando, della tela sonora. Senti, c'è Georges che prima di leggere una tua poesia vuole dirti qualcosa e ci terrebbe particolarmente a leggere Mare inclinato. Se tu sei d'accordo, concludiamo questa diretta per oggi con questa poesia.
D'accordo.
Barbara, prima di chiudere io volevo chiedere la musica che voi avete utilizzato per Cesare Pavesi. Adesso non ho sentito il
la
resto del CD.
Non ho capito.
La musica che avete utilizzato per Cesare Pavesi. È musica di tipo di origine così, ha un'impronta medievale.
Ma non so se forse fa un po' questo tipo di effetto, perché comunque come musiche hanno sempre un aggancio anche con una certa classicità, quindi forse alla fine, avendo questo aggancio con la classicità, ma non essendo musica, non essendo lirica, forse restituisce un po' un'idea di musica antica. Io la vedo un po' così, però potrei sbagliarmi.
No, no, era solo una curiosità, se c'era stato un pensiero dietro la scelta della musica con questa impronta, o se semplicemente la musica, una volta costruita, è venuta fuori in questo modo.
Bene Barbara, senti, possiamo leggere allora la tua poesia e poi ti lasciamo perché
molto
i tempi...
volentieri.
Benissimo, allora
l'ascolto
è già
con grande piacere.
Ok, allora
ti ringrazio.
Ok, allora rimani con noi in diretta mentre leggiamo la tua poesia, che sarà un modo per salutarci.
D'accordo. Intanto vi saluto.
Grazie.
E un abbraccio.
Grazie, ricambiato.
Noi sognavamo un mare fatto d'acqua di onde orizzontali, parallele, convergenti, divergenti, geometrico nel suo caos liquido prevedibile. Ci accontentavamo di un mare quadrato geometrico nelle sue pareti in cemento piastrellato e con guizzi di fantasia circolare, arene ovale, ad angolo sferico, se visto tutto insieme mai conico, piramidale, cilindrico, mai un solido. Ma solido di barattoli, buste, plastiche, assorbenti, detriti, bombe, siluri, scarichi, componenti di cessi, piastrelle non in sede, porte, viti, sportelli, sporcizie, a poltiglie intrise di nafta, oli, gasoli, denso che sta in piedi da sé. Così lo ritroviamo dopo tanto sognare, denso d'accumuli con il moto variato, da inquinato a inclinato.
Bene, grazie Barbara e grazie a voi amici ascoltatori che ci state seguendo. Di nuovo un piccolo così rappel con voi in radio, Georges Laurent, Gabriti e la nostra mascotte che ha finalmente il microfono, ma...
Che può anche dire qualcosa.
Silente, sta leggendo.
Almeno il nome.
Il nome, dai, il nome.
Forza il nome.
Sì, dai, mi chiamo Ilenia.
Ok.
Niente, la mia prima volta in radio, non so cosa dire, sto qua che sfoglio un libro.
Dici almeno di dove sei, dobbiamo sapere la mascotte di dov'è.
Allora, sono nata in Puglia, abito in provincia di Taranto, però sono nata a Bari e da settembre scorso abito in Altitalia, in Veneto, provincia di Rovigo. Adesso sono qui a Bruxelles, faccio un po' di vacanze, si fa così per dire, perché alla fine, insomma, sto tutto il giorno in casa, sto da sola.
Ai.
Almeno ho il computer.
È un invito
a portarla fuori.
Se qualcuno vuole invitare,
se qualcuno mi vuole invitare ad uscire, io problemi non ne ho.
Benissimo, allora contatti www.radioalba.it. Ah, qui Roberto Giava che ha dei problemi.
Regista, dia il telefono di Radio Alba.
Ma dunque, allora abbiamo appena lasciato, cari amici, Barbara Gabò, e la ringraziamo per introdurre un'altra poetessa, Fausta Genziana Lepiane, con tre libri, proprio di cui uno stava appunto sfogliando, no? Se non erro.
Sì, in effetti.
Allora, li ricordiamo e poi provvediamo a contattarla, così speriamo di sentire la sua voce in diretta. Allora, i libri sono La notte per maschera, Incontri con Medusa e poi una specie di collana, se vogliamo, di scritti, di poesie, di testi anche, dal titolo abbastanza strano, Alcantara Bridge, un ponte lungo 3.000 anni fra Scilla e Caritti. Allora, abbiamo scelto alcune poesie, Georges, se gentilmente ha voglia di leggerle, direi che è la persona ideale, perché dovete sapere che La notte per maschera, che è appunto questa raccolta di poesie, ha come base, come impronta, quella della maschera. La maschera che viene, se vogliamo, un po' sviscerata nel suo così essere oggetto, nel suo significante, perché attraverso l'oggetto della maschera, come Medusa, così dice la nostra poetessa, io mi nascondo tanto che non ti avrò permesso di avvicinarti a me. Quindi in questo caso la maschera, se vogliamo, la famosa alleata dei romantici, è un modo per nascondersi, ed è da lì che poi nasce La notte per maschera, quindi la notte perché nel buio uno ci si nasconde. Includendo nell'oscurità quindi ogni cosa, lei fa uscire i sentimenti degli esseri che lì ho poetante anima. Quindi abbastanza contorto, diciamo, non è facile capire, perché ci sono anche vari rapporti che poi rientrano in questo libro, che sono i rapporti lupo-luna, luna-rospo, quindi se vogliamo la maschera è anche un modo per celare, nascondere, ma anche per disilludere, se si può dire. Quindi tutto potrebbe essere vero e potrebbe essere anche falso, perché con una maschera noi ci blocchiamo all'altro la possibilità quindi di comunicare. Sarebbe interessante parlarne direttamente con Fausta. Fausta, ci sei?
Sono, ciao, finalmente!
Ah, sono felicissima! Mesi di attesa!
Posso salutare tutti! Bruxellois, bruxelloise!
Grazie! Questi brussellesi che sono bruxellois, come tu dici, che sono, devi sapere, ormai da quasi un mese sotto l'acqua e quindi molto triste.
Piove, vabbè, non è una novità!
No, infatti, non è una novità. Senti, allora ci fa piacere questa tua allegria, perché Giorgio era già pronto per leggere due poesie tratte dalla raccolta La notte per maschera. Abbiamo un po' introdotto il significato della maschera e quello che tu gentilmente ci hai fatto avere per conoscerti meglio. Quindi, se tu sei d'accordo, prima di iniziare con l'intervista, leggeremo due poesie, Palcoscenico e Il lupo. Sei d'accordo?
Daniela, ti sento a tratti, però.
Bene, allora ti stavo dicendo che vorremmo leggere due poesie, Il lupo e Palcoscenico.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Allora, le facciamo leggere a Georges e poi le commentiamo con te nella diretta.
Va bene.
Ok, allora resta con noi e Georges leggerà le due poesie.
Ti sento male comunque, Daniela.
Non ti preoccupare, noi invece ti sentiamo forte e chiaro, sì, è questo ciò che conta.
Questa è la cosa importante.
E infatti.
Poi nella notte l'ululato diventò musica e dalle tenebre, lentamente, l'ombra furtiva del lupo s'avviò verso la luce, lasciando dietro di sé enigmatiche tracce. Pure la luna smise il vecchio abito delle sue asperità e diventò rotonda per ascoltare. Nell'oscurità del teatro deserto, quando l'ultimo spettatore se n'è andato, sono io, l'unico tuo pubblico. Seduta nella poltrona di velluto rosso, batto le mani a te, che all'odola indemoniata volteggi sul palcoscenico e danzi parole d'amore che non furono mai dette. Parole ricoperte di stracci che tu, menestrello della memoria, incanti con la tua voce di albe cristalline.
Bene, Fausta, devo ammettere.
Ha letto benissimo.
Ma Georges non si incontra tutti i giorni un uomo dello spessore di Georges. Noi qua a Bruxellando siamo strafelici e infatti devo dire che si sta gongolando. Tu non lo puoi vedere, ma è tutto rosso di emozione.
Se non avesse la voce giusta non potrebbe fare questo lavoro.
Sì, è vero, hai ragione. Senti, ma così a freddo, vedo sempre questo nome, Patrick Blandin, Blandin, perfetto.
Vuoi sapere chi è?
Infatti, io voglio sapere chi è e poi perché mi ha un po' incuriosito il fatto che tu gli dai, questo compito che è importante di scrivere l'introduzione alle tue raccolte di poesia e suggerisci un modo per presentare questa persona, ma lo vuoi dire tu magari?
Dunque, io ho insegnato per parecchi anni il francese nelle scuole superiori italiane. E la mia scuola aveva, come parecchi licei hanno, ma è comunque una rarità, noi avevamo il lettore di lingua straniera, quindi Patrick era il lettore di lingua francese che mi accompagnava nelle ore di conversazione. E l'ho messo sotto torchio, l'ho fatto lavorare tantissimo, credo che mi odi, e comunque abbiamo lavorato benissimo e quindi ho pensato che era la persona più adatta a parlare delle mie poesie.
Benissimo, senti, noi abbiamo anche
perché lui adesso poi ha fatto carriera, è diventato professore di lingua italiana e anche di cinema all'Università di Bordeaux e quindi poi ha scritto anche ancora per le altre mie raccolte.
Infatti io poi purtroppo il tempo non è moltissimo perché il materiale che ci hai fatto avere veramente sicuramente merita un'altra puntata prossimamente.
Volentieri. Dunque, di palcoscenico vorrei dire una cosa, è dedicata a una mia... Mi fa piacere che voi abbiate scelto questa poesia, perché è dedicata ad una mia carissima amica che forse è intervenuta anche, Gabriella Quattrini.
Certo, Quattrini. Certo che è intervenuta, la salutiamo.
C'è un'amicizia molto forte, io le ho dedicato questa poesia, l'ho immaginata così sul palcoscenico come che è il suo luogo
di,
suo
sì.
luogo di, insomma, di vita. Di vita.
Di vita. Senti, giustamente dicevamo che il materiale che ci hai spedito, soprattutto quel libro intrigante della
Alcantara.
È infatti del ponte. Sai che noi Bruxellando ha la parola magica, Bruxellando il viaggio. Quindi il ponte è fondamentale perché sul ponte passano treni, macchine e sotto certo. i ponti passano navi, barche. Quindi perché questa idea del ponte e vuoi suggerire forse l'unione di due persone, di due storie, oppure il ponte è proprio il ponte che ti porta dall'altra parte, quindi dall'altra sponda?
Ma è tutto quello che ti stai dicendo, Daniela. Dunque, l'idea del ponte in realtà è nata in un'altra maniera. Io ho già scritto, come tu sai, con Patti, che è un ingegnere oltretutto, e però che ha però la passione della scrittura. Ho già scritto Duo per tre, che erano tre racconti un po' bizzarri, un po' surreali, uh-huh. e poi c'era venuta l'idea, era venuta a me veramente l'idea di scrivere una storia, ma in cui io la mia nota è più surreale, ecco, questo
sì,
io
sì.
tendo sempre a scrivere in modo sulla nota surreale. Avevo proposto, Tommaso, ma perché non scriviamo di tre fate cattive, una che rappresenta la Calabria, una la Sicilia, insomma, questa idea, io sono calabrese, lui è siciliana, era nata così come una favola, e poi invece ci siamo detti perché non narriamo una storia attraverso i secoli di questo ponte che in realtà c'è sempre stato tra la Calabria e la Sicilia, e certo è anche il ponte tra me e lui, è il ponte della scrittura, è il ponte delle culture, è il ponte che verrà, ci auguriamo, perché noi siamo tutti e due favorevoli a questo ponte, insomma, ci aspettiamo grandi cose
certo.
alla realizzazione di questo strumento di comunicazione, come hai detto tu.
Infatti, ecco, e senti, io ho letto però all'interno di questa raccolta che ho notato per esempio che riporti alcuni versi del grande poeta Virgilio, quindi...
Perché non so se tu hai notato la struttura di questo libro,
eh
noi
sì.
abbiamo fatto un excursus attraverso i tempi, cominciando la storia romana, la storia greca, il periodo bizantino, il periodo spagnolo, fino ad arrivare ai nostri giorni. Addirittura abbiamo immaginato due finali diversi, di cui uno giallo. E per ogni epoca storica abbiamo fatto una piccola antologia citando dei grandi autori. E poi ci sono invece i nostri racconti, quelli lì sono opera nostra, del tutto originali.
Ecco, senti, ma allora, questo è un invito. È possibile quindi un giorno chiamarti, magari con Tommaso Maria Patti? Tutti
ma volentierissimo.
Ecco, per parlare proprio di questo, invece, di questa raccolta, perché secondo me ne vale la pena, nel senso che stasera purtroppo il tempo a disposizione è pochissimo, anzi dovremo
noi
adesso...
Noi l'abbiamo presentato a Roma, alla libreria Bibli, ci ha presentato Italo Evangelisti, che è un poeta molto noto, amico di Moravia, di Pasolini, è stata una bella presentazione, il libro è stuzzicante, hai visto come l'abbiamo...
Sì, è molto molto bello, poi ci sono, mi piace come è strutturato le pagine, come le avete proprio editate. Senti, un'altra piccola cosa, tu sai che qua a Bruxelles noi abbiamo un club...
Un bisogno fisiologico, no? Qua.
Magari questa parte di te, senza entrare troppo nel tuo giardino segreto, se vuoi raccontarci che cosa ha dettato le parole di questa bellissima poesia.
Sì, ma intanto Adria è una mia carissima amica mancata di tumore, aveva 5 figli, era una persona secondo me che rasentava la santità, nel senso uno di quei santi non riconosciuti, dedita volontariato, e insomma era famosa nella zona perché aveva aiutato tutti quelli che l'avevano incontrata. E ci tengo insomma in questa sede a ricordarla, anche se poi dietro questa poesia c'è una filosofia della maternità che si rifà poi anche ad alcuni autori specifici della psicoanalisi, per cui la maternità, anche in relazione alla poesia Io tre che è appena stata letta, non è soltanto quella cosa anche molto bella, molto dolce, molto come dire, molto feconda, molto importante per la donna, ma è anche un rapporto di conflitti, e questa è una semplice verità, una semplice realtà. Quindi dietro questa poesia non c'è, come dire, un vissuto tragico del cose gravissime, non mi sono accadute come madre, assolutamente no. C'è una riflessione però sulla difficoltà della maternità e sulla appunto contraddittorietà della maternità, sulle iperbole, ma anche sui paradossi della maternità. D'altronde l'immagine stessa dell'allattamento è, come dire, l'allattamento viene visto insomma anche poi nelle immagini pittoriche come il momento della dolcezza, eccetera. In fondo il bambino mangia una parte della madre quando l'allatta, nutrendosi del suo latte. Quindi il rapporto con i figli è sempre un rapporto dinamico, un rapporto sofferto, un rapporto a volte anche felice, a volte anche un rapporto sdegnato, ma questo fa semplicemente parte del quotidiano. Cioè, questa è una cosa, è una di quelle cose per esempio che vanno dette, che devono essere dette per mitizzare appunto l'idea della madre semplicemente così dolce e serenamente dedita ai figli. Insomma, mm-hmm. Le mamme sono anche stanche. Si muore di maternità, vuol dire che crescere dei figli e crescerli con l'amore dovuto significa anche un po' morire a se stessi, insomma, lasciare che vivano loro e quindi in qualche modo sacrificare una parte di sé. Naturalmente anche con un risvolto positivo, non è che non ci siano, però c'è anche questa realtà. Io non credo nel tutto bianco o tutto nero, ecco, la vita è fatta di sfaccettature e comunque sempre contraddittoria, come anche il concetto di verità per me non è legato ad un assoluto di identità, ma ad una serie di contraddittorietà.
Sono assolutamente d'accordo con te, anche se ovviamente io non posso parlare di maternità. Mi senti? Adesso provo a parlare più lentamente e a voce più alta. Dicevo che sono assolutamente d'accordo con te, anche se ovviamente per questioni così congenite alla mia nascita non potrò mai provare la maternità. Però, il problema è che la vita, secondo me, hai detto bene, è una serie di sfaccettature, sono una serie continua di medaglie che hanno sempre due facce. E quindi laddove si tocca il culmine della maternità, è proprio, hai ragione tu, è bellissima quell'immagine in cui il bambino in realtà quando allatti, che è anche un gesto erotico, che è anche un gesto assolutamente appagante per la madre, però in realtà contiene in sé proprio esattamente il contrario, l'opposto. Cioè il bambino che mangia la madre. È un'immagine bellissima quella che hai dato di contraddizione.
È proprio il rapporto madre-figlio, insomma, il contraddittorio e anche l'opposizione. Insomma, Hegel è stato un grande filosofo, la categoria della contraddizione può essere applicata in molti ambiti, anche nell'ambito degli affetti. Insomma.
Sì.
Adele, guarda, sicuramente ti rinvitiamo, se tu sei d'accordo, a partire da settembre, perché Bruzzellando è in continuo viaggio, gli argomenti che riguardano tutto ciò che tocca la maternità, la paternità e quindi il viaggio dell'essere umano da quando nasce a quando cresce a quando diventa adulto e poi a quando muore, ci interessano tantissimo. Ti ringraziamo intanto per aver partecipato, nonostante le difficoltà familiari, sei nei nostri cuori e concludiamo con la lettura a te padre di George, ti diamo un bacio fin d'ora perché poi chiuderemo la linea e ti salutiamo veramente dandoti tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto, grazie.
Allora un abbraccio forte a voi di Radio Alma, di Bruzzellando e anche a chi ascolta.
Benissimo, grazie. Ciao.
Il sole calava. Il mare spietato montava. Io, giovinetta, guardavo e pregavo. Pensavo a quell'uomo incognito amato da sempre. E forse scorgevo tra i sali del vento, nel volto di bronzo, nel braccio scolpito, il tremulo passo di questi tuoi giorni.
Grazie Adele, grazie veramente alla tua ricchezza, al tuo animo, grazie a George per averci letto questa ultima poesia dedicata quindi a tutti i papà. Concludiamo quindi la nostra puntata con il quarto poeta, che è un poeta, questa volta un ragazzo, un uomo, nato a Bologna nel 62, Alessandro Assiri. Alessandro l'abbiamo conosciuto grazie a Lieto Colle, adesso speriamo di riuscire a metterci in contatto con lui telefonico. E due parole per descrivere la personalità, anche se sono proprio veramente due parole, ma questa personalità direi molto, molto particolare di questo ragazzo che è nato a Bologna, ma da molti anni risiede in Trentino ed è presente in diverse raccolte poetiche. Infatti noi abbiamo letto alcuni passi da, diciamo, tratti da Quaderni dell'impostura, edito da Lieto Colle, e ha pubblicato invece per Aletti Editore Morgana e le nuvole. Oggi si parlava con Fausta delle streghe, delle, diciamo, delle fattucchiere, ed ecco quindi questo piccolo Morgana e le nuvole, e poi Il giardino dei pensieri recisi con la prefazione di Paolo Ruffilli, sempre per Lieto Colle, modulazione dell'impietà, prefazione di Alberto Mori. Alberto Mori è stato qua a Radio Alma, Diana di Lieto Colle ha già partecipato a Radio Alma, adesso è la volta di Alessandro. Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao, senti, ciao. Ti abbiamo chiamato, ciao. Veramente quasi al termine, non volercene, ma il tempo vola. Abbiamo intervistato tre poetesse, tu sei il quarto poeta.
Ma che splendida serata.
Infatti, dedicata alla donna, e
il quarto, poetesso.
Il quarto poetesso, il quarto poeta, e veramente abbiamo, io ti ho introdotto con le poche parole, diciamo, che tu mi hai trasmesso, non ci conosciamo di persona.
Avremo modo, chissà mai.
Infatti, noi aspettiamo qua a Bruxelles, sai che la porta è sempre aperta. Stavo dicendo appunto prima di parlare con te che tu fai parte e frequenti un blog di poesia, Lettere a Nessuno. Sì. Ci vuoi parlare magari del tuo blog e poi magari leggiamo qualcosa, tu stesso leggi una tua poesia?
Beh, guarda, il blog ha rubato palesemente il titolo al libro di Moresco, perché è Lettere a Nessuno, quindi sai, questo elogio dell'insignificanza, come la intendo io. Uh-huh. L'esperienza del blog va avanti da 3 anni ed è un confronto con i miei lettori, prevalentemente mi serve per questo tipo di esperienze, di cose. Infatti nel blog è stato riversato tutto quello che è diventato poi il mio materiale di scrittura in un secondo momento, a partire dall'ultimo lavoro che sono i Quaderni dell'impostura, che penso che tu abbia letto nell'introduzione.
Sì, infatti. Interessante comunque questa ricerca di Lettere a Nessuno, perché qual è lo scopo del tuo blog?
Guarda, lo scopo è cercare di instaurare quell'accompagnamento alla poesia che credo che sia necessario, perché penso che il dibattito sia troppo incentrato fra il preservare e il diffondere. In realtà la poesia non l'accompagna nessuno, no? Neanche nei reading, no? C'è sempre questa figura del poeta dietro la cattedra, capito? Mm-hmm. Invece credo che bisogna sfatare un minimo questa cosa, questo scendere in mezzo alla gente penso che possa fare bene alla poesia, penso che possa dare un discorso più colloquiale, c'è bisogno di contatto, senza contatto non riusciamo a filtrare niente, capisci? Non riusciamo a spiegarci nemmeno noi, non riusciamo a comunicarci, e allora vuol dire che abbiamo perso, vuol dire che la parola è perdente.
Ma, no, è estremamente interessante proprio il fatto del blog. Io stavo leggendo anche altre cose tue. C'è questo contatto di cui parli, questo concetto di poesia viva, questa poesia di strada. Però credi anche tu che questa sia un modo di vedere la poesia? Sto pensando per esempio all'inizio della trasmissione abbiamo letto due poesie di Cesare Pavese, che è molto poco noto come poeta perché in realtà era un solitario, una specie di eremita. Quindi in realtà ovviamente lui non aveva nessun contatto, però ha lasciato, diciamo, la testimonianza del suo racconto col mondo, però del suo rapporto col mondo. Però invece mi sembra che la tua sia un approccio diverso con i lettori, che a me personalmente piace moltissimo, cioè quello di una poesia viva, se mi concedi l'espressione, una poesia di strada.
Sì, è vero. Infatti quella è la provenienza.
ed è una cosa,
sai,
che... Sì, ti prego.
Credo che anche un titolo come Quaderni dell'impostura abbia già in sé tutto nel titolo, ed è una cosa che penso che a me non piace, perché a me piace soprattutto nel discorso poetico il titolo che viene in essere, che si svela con la storia, no? Invece mi è uscito un titolo come Quaderni dell'impostura che dice già tutti gli accadimenti che ci sono. Se tu ci pensi, in definitiva il carattere dell'impostura è quello di essere svelata, no? Ed è quello che ho provato a fare in questo ultimo lavoro, insomma, non ti dico di esserci riuscito, anzi, mi piace pensare di non esserci riuscito, in modo che ci sia sempre qualcos'altro da dire,
certo,
no?
Certo.
Però è quello che ho provato di fare, insomma, in definitiva credo che... Io intendo il tempo poetico come un tempo emotivo, no? Una sorta di... come posso dirti? Uno zen letterario.
Sì, allora, si capisce benissimo.
Mi piace che si irradi un po' da solo, però va guidato, va condotto. Se non riusciamo a comunicarci male.
Beh, certo, le emozioni, me lo dici tu, le emozioni vanno guidate e condotte, anche quando sono grandissime emozioni, altrimenti diventano passione e tendono a sfiorire nel lampo di un attimo, in un attimo.
Senti, Alessandro, una proposta. Ci vuoi leggere una tua poesia? O vuoi che la leggiamo noi?
Leggertela io.
Allora, leggila tu, dai, sei tu oggi l'ospite, quindi ascoltiamo con piacere.
Se preferisci leggerla tu, non ho nessun tipo di pregiudiziale, ci mancherebbe.
Vai.
Ti leggo una cosa dal penultimo lavoro, che è Modulazione dell'impietà ed è sempre edito per Lieto Colli. È una cosa alla quale tengo parecchio, soprattutto perché scaramanticamente chiude un po' tutti i miei incontri di lettura, no? Te la leggo.
Ok, hai 2 minuti e...
Mi sono più che sufficienti.
Va bene, vai.
Bastano 30 secondi. Io vivo nelle cose in cui posso tornare, nei ricordi che conservo, trasformando la memoria in un atto d'amore. Inseguo quei momenti struggenti, impossessandomene, vincolandoli alla mia malinconia. Amo in questo modo, nella piccolezza dei gesti di cui mi approprio, nella densità di ciò che posso imprimere. Amo senza spandere, senza diffondere, amo sottraendomi. Visto che mi volevano 30 secondi.
Guarda, Alessandro, io starei qua delle ore ad ascoltarti. Però questo è un invito. Tu sai che Lieto Colli ha partecipato alla Fiera Off lo scorso marzo 2008.
Sono a corrente, certo.
E vorremmo veramente, ci terrei che tu tornassi, i tuoi libri fossero disponibili e magari ritornassi proprio in carne e ossa con Diana qua in radio. Quindi pensaci, le date sono i primi giorni di marzo, hai tutto il tempo per organizzarti, sappi che noi... Infatti, noi ti possiamo accogliere e troveremo anche il modo per sistemarti logisticamente. Ti dobbiamo lasciare, ma ti ringraziamo perché questi pochi minuti invece sono assai ricchi per noi, per la tela. Benissimo.
Gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare poesie.
E la gioia di ascoltare poesie.
Ciao,
a presto.
Eccoci qua, ci stava l'orario, è caduto proprio nella presentazione dell'orario.
Incombe.
Ma siamo ancora
siamo più in diretta.
Possiamo raccontarci quello che vogliamo.
Li mettiamo,
abbiamo ancora 20
podcast.
Secondi.
Non siamo più in diretta, però nel podcast la registrazione rimane. Quindi certo. Perché invece allora, George, visto che sei stato così generoso nei confronti delle tre poetesse, non leggi tu una poesia di Alessandro? Cos'è Alessandro? Alessandro poi si riascolterà grazie al podcast, grazie a questo magnifico strumento messo a disposizione
però.
Da Radio Alma. Sì, voi dovete sapere che io lo chiamavo
Postcard, che è bellissima, un'invenzione.
È un'invenzione straordinaria, adesso metteremo il copyright. E quindi Alessandro, un modo per stare ancora con te, anche se la diretta è caduta, facciamo leggere a George alcune tue poesie.
L'origine la ripete solo chi sa e tace, perché ogni inizio è senza voce, presente insuperabile di una pronuncia difettosa. Nessuna ombra cade senza luce. Si rigira e si richiama, si riconosce andando dritta al cuore dei verbi della neve, lentamente accarezzando bianco e superficie. È lunga alle radici, eppur va in su la vita, né parte, né corre, né arte, né torre, disinvolta rotola come ghiaia soltanto per chi vive tra i sassi.
Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita. E ti viene da vivere, ti viene da piangere, ti viene da prendere un treno, andare a fanculo, lasciare tutto com'è, che qui non è facile, ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta è quello che senti, e sentire com'è. Sentire com'è.